Forse è perché eravamo giovani. Forse è perché stavamo crescendo. Forse perché il mondo stava cambiando e noi in quel momento eravamo nell'occhio del ciclone. In un decennio in cui ne sono successe di cotte di crude, in cui le novità uscivano così velocemente che è un miracolo che siamo rimasti aggiornati nonostante non ci fosse ancora internet, il mondo seguiva una rivoluzione dopo l'altra e noi eravamo lì, senza paura di perderci nulla. Se chiudiamo gli occhi possiamo ancora vedere quelle immagini, sentire la texture della plastica di quella tastiera. Ma soprattutto possiamo ricordarci quelle musiche, quei suoni, quelle atmosfere, quei giochini che da semplici passatempo stavano diventando per la prima volta esperienze. E per la prima volta, con una sensibilità che è quella degli adulti, potevamo parlare di stile, di un'impronta artistica, di qualcosa che non aveva come unico scopo quello di farci divertire, ma che iniziava ad essere quello più profondo della comunicazione, farci emozionare. Comunicazione ed emozione. A parlarne oggi sembra quasi di vomitare banalità, ma in quel tempo si trattava di una terza guerra mondiale a suoni di beat. 8 alla volta, talvolta 16, ma nemmeno troppo. Io sono Alex Raccuglia e a metà degli anni 80 stavo iniziando a diventare teenager e nella mia vita, nella mia e in quella dei miei amici, i computer da casa sono stati sì una valvola di sfogo, ma anche un punto di contatto e una modalità di espressione. Voglio ripercorrere insieme a voi quei 5-6 anni particolari in cui la musica dei videogiochi ha smesso di essere chiptune per diventare poesia. Un viaggio tecnologico, ma anche un volo d'uccello su un periodo della storia degli home computer, il retro gaming dedicato ai nostri padiglioni auricolari, in cui vi faremo sentire le tracce originali più belle che siano mai uscite dai piedini del chip sonoro di Amiga, Pola appunto, ma anche i remix, le riedizioni e, perché no, i plagi e i sound like. For the Love of Pola, la storia, la cronistoria, il mockumentary dedicato alle colonne sonore del gioiello di casa Commodore, un computer unico sotto tantissimi punti di vista, anche e soprattutto per il suo processore audio. Un crossover come non si era mai fatto, tra MDB Summer Radio, archeologia videoludica, archeologia informatica e ludico forum, in premiere mondiale venerdì 19 febbraio 2021, sempre soltanto e per sempre su Runtime Radio. Sintonizzatevi alle 21 precise su runtimeradio.it. Runtime Radio, la web radio geek di tutti noi. Carissimi amici della Tecnopillola, io sono Alex Raccuglia e questa è la Tecnopillola, Tecnopills, la trasmissione malauguratamente più tecnologica del network Runtime Radio, la Radio Geek. Siglona! Tecnopills, flusso di coscienza digitale, per colpa... No, dai, per merito di Alex Raccuglia. Tecnopills è la trasmissione tecnologica del network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek, la radio di tutti noi. Ci trovate su runtimeradio.it e se non ci andate siete dei cessi.
Puntata finale di questa settimana ricca di sorprese non richieste, e che le sorprese possono essere piacevoli come un regalo al compleanno o meno piacevoli come una boccia di banana su cui si scivola. Ultima puntata di questa settimana di pilloline e ancora una volta rispondiamo a un'esigenza di Davide Gatti che, pur essendo nel nostro gruppo Telegram di beta tester di producer, non l'ha mai usato sinceramente. Anzi, le poche volte che ha interagito con noi ha fatto delle richieste di feature senza poi essenzialmente mettersi lì ad usare il programma. Per cui una piccola bacchettata sulle manine, sulle nocche. Ultimamente sto pubblicando dei video che mostrano le potenzialità del software, così per invogliare i beta tester ad usarlo. E alla fine ho fatto un ultimo video molto figo, secondo me molto figo, e ho scritto una dedica a Davide Gatti dicendo: Davide, non sei tentato dall'utilizzarlo? E lui mi ha risposto così.
Ciao Alex, ti faccio una domanda. Perché dovrei usare Producer? Dammi un motivo per non utilizzare più i miei vecchi programmi. Dammi 5 motivi perché io utilizzi il tuo programma.
Credo che potete immaginare quanto sia interessante ricevere una domanda del genere, che è una domanda più che lecita, la domanda più banale che ci si possa fare. Perché dovrei fare questa cosa? E la risposta è, molto interessantemente, che insomma, quando mi è stata posta questa domanda qualche giorno fa, mi sono detto: ma sai che non lo so per quale motivo, però ho lasciato le bocce relativamente ferme, ho lasciato sbollire le mie sensazioni, ho cercato di capire effettivamente per quale motivo uno dovrebbe utilizzare un programma. Allora, un programma è essenzialmente qualcosa che fa qualcosa, ok? Con l'ausilio del computer. O, nella fattispecie, qualcosa che ti aiuta a fare qualcosa, ancora meglio. Producer è un programma espressamente pensato e votato al 100% all'edit puntate di podcast. Per cui uno dice: perché dovrei usare questo programma per montare il puntate di podcast? Però è un programma di montaggio, il che significa che necessita di un grande intervento da parte dell'autore del podcast. E essenzialmente, dato che ce ne sono diversi di programmi di montaggio audio, chiunque si avvicini al podcasting in qualche modo, a meno che si metta lì a registrare la propria traccia col cellulare senza tagliare inizio alla fine, mettendola su così com'è, si trova ad usare uno di questi programmi. E il buon Davide Gatti, che è uomo che fa musica da decenni, ha già tutto il suo workflow strutturato per montare puntate di podcast. Un workflow che prevede probabilmente l'utilizzo di Power Recorder sul cellulare per registrare in auto, è un podcaster come me, e l'utilizzo di Pod Cleaner per la prima pulizia delle tracce, anzi la seconda, perché la prima pulizia delle tracce secondo me la fa con Isotope RX, però questo rimanga tra noi. Blink blink, wink wink. Allora, registrazione ce l'abbiamo, la pulizia ce l'abbiamo, il montaggio no. Perché Davide Gatti non è passato a producer, oltre ad essere una pessima persona? Scherzo. Allora, adesso se devo elencare 5 motivi per cui utilizzare producer per montare podcast, io inizierò con un primo motivo, che è il motivo per non passare a producer per montare podcast. Il primo motivo è perché è un'applicazione che ho scritto io, ed avendola scritta io, ed essendo un'applicazione così grande e complessa, ha alcune idiosincrasie. Alcune idiosincrasie, alcuni bug, per cui diciamo che questa applicazione è difficile conquistare qualcuno che ha già un suo flusso di lavoro e portarlo nel tuo flusso di lavoro, perché Poduser è stata pensata per me, per un flusso di lavoro diverso da quello di tutti gli altri programmi di montaggio audio. È un flusso di lavoro che si avvicina molto di più a Final Cut, Final Cut X, anche se adesso è Final Cut Pro e basta, e ha un approccio molto centrato sul tipo di contenuto. Non si può, cioè non è che non si può, però è veramente complicato editare una traccia musicale anche con degli effetti sonori, una sigla, con producer. Mentre secondo me l'editing di puntate è anche abbastanza facile, però necessita di un piccolo cambio di paradigma. E il fatto che il paradigma sia il mio, e soprattutto che l'abbia sviluppata io, come dice sempre buon Francesco Tucci, ma è una cosa che sottolineo, non salirei mai su un'automobile il cui sistema di guida ho programmato io. Eh sì ragazzi, uno deve anche avere consapevolezza di alcuni dei propri limiti, mettiamola così. Allora, primo punto, motivi per cui non si utilizza producer, l'abbiamo tirato fuori. Altro motivo per cui uno può far fatica ad utilizzare producer è proprio perché è talmente diverso da tutti gli altri che uno potrebbe anche non trovarcisi. Io sono molto convinto che Poduser sia la soluzione definitiva per questo tipo di contenuto. Molte persone, chiunque abbia i suoi modi di fare le cose, che cambiarli comporti anche uno ricominciare da capo. E ricominciare da capo è un po' faticoso, per cui posso capire perfettamente che uno, arrivato a un certo punto della sua vita, oppure in un certo periodo della sua vita, non abbia voglia di ricominciare da zero. Cioè vorrebbe qualcosa che gli estenda quello che sa fare, non che gli debba cambiare il terreno sotto i piedi per ricominciare. Poi uno può anche pensare: sì, però così facendo dopo divento più efficiente. Sì, però c'è un periodo di interregno durante il quale fai più fatica. E cavoli, con la fatica che facciamo tutti noi a fare qualsiasi cosa, non perché siamo stanchi, ma perché la vita è molto complicata, è un periodo complicato, è un millennio già che è iniziato in salita, e aggiungere altra fatica non è una di quelle cose per cui ci svegliamo belli carichi la mattina a colazione. Diciamo: oh mio Dio, cioè vorrei farne un po' di meno di fatica. Cioè, ci piace il sabato mattina che riusciamo a dormire un po' di più, non il lunedì mattina che dobbiamo dormire un po' di meno. Magari il lunedì mattina dopo il passaggio all'ora solare, qui si dorme ancora di meno. Per cui vi ho detto essenzialmente, magari due parti, però il principio è lo stesso, i motivi per cui potrei anche sconsigliare di utilizzare producer. Ma vediamo adesso invece per quale motivo potrei e vorrei consigliarvelo. Allora, quello che seguirà saranno alcune indicazioni, alcune mie considerazioni, che voglio che sia ben chiaro, non sono propriamente esternazioni di marketing, cioè non voglio convincere nessuno a comprare la mia applicazione, perché sono il primo a dire di avere un sacco di dubbi su di essa. Vi dirò perché la uso sempre per montare i miei podcast e perché fino adesso è quella con cui mi trovo meno peggio. Cioè quella con cui mi trovo meglio. Allora, Primo punto, è pensata per fare podcast nel senso che è pensata per produrre contenuti seriali, cioè in serie, che hanno una sorta di format. E adesso uno potrebbe dire, cosa intendi dire? Allora, considerate la puntata tipo di Tecnopills, ok? Inizia sempre con questa musica. E poi, intanto che la musica va avanti, inizia la mia voce a parlare. Credo che se avete ascoltato questa trasmissione negli ultimi due anni, insomma, sapete che tutte le puntate iniziano così. Poi, dopo una piccola presentazione, c'è una sigla, questa.
Tecnopills, flusso di coscienza digitale, per colpa... No, dai, per merito di Alex Raccuglia. Tecnopills è la trasmissione tecnologica del network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek, la radio di tutti noi. Ci trovate su runtimeradio.it e se non ci andate siete dei cessi.
E dopo la sigla parte effettivamente la parte in cui racconto la puntata con sotto una musichetta, come quella che ascoltate. Ogni tanto ci sono delle interruzioni molto brevi, come questa, che sono essenzialmente dei punti, come quando si va a capo alla fine di un paragrafo, oppure questa che è un po' più lunga, che indica che è finito un capitolo e ne inizia un altro. Ok? Sapete benissimo tutte queste cose perché se ascoltate questa trasmissione almeno da due o tre puntate sapete che è fatta così. Poi c'è la sigla finale, altre cose, il claim di producer, il claim di power recorder, ma tutte queste cose già le sapete. Questo è un format, nel senso che ovvio, in ogni puntata parlo di qualcosa di diverso, alcune puntate anche diverse, alcune puntate hanno degli ospiti, in alcune puntate parlo di alcune cose, in alcune puntate parlo di altre, però mediamente questa roba sono sempre queste, no? Ecco, il fatto di avere questo sono sempre queste è fondamentale perché nella maggior parte dei programmi di montaggio, almeno tutti quelli che io conosco, è difficile impostare una sorta di format se non con una sorta di workaround, magari crearsi una sorta di template in cui ci sono già dentro queste cose e uno va a riempire i blank. Però mettiamo caso che una volta io voglia partire direttamente con la sigla, senza la parte iniziale. Va bene, no? Oppure in un caso non voglia proprio mettere la sigla perché ci sono dei motivi particolari. Ok? Ecco, può giusto pensato al fatto che tendenzialmente le puntate hanno una struttura che è sempre simile e degli asset che sono più o meno sempre gli stessi. Poi magari a un certo punto mi viene in mente di aggiungere un asset, tipo quando si parla di qualcosa di scientifico, la musica di Quark in sottofondo, come sentite adesso. Ok? Ecco, mi piace talmente tanto l'idea di avere questa musica di Quark in sottofondo che io me la tengo lì. Non si sa mai che poi mi possa servire ancora. Cioè, immagino che chiunque abbia fatto podcast queste cose le abbia pensate e ce le abbia un pochettino in testa, no? Poi giusto sarei pensato per questo, perché costantemente vi consente di avere un'area, proprio visivamente un'area di schermo in cui metterci dentro tutte quelle cose che vanno sempre bene per tutte le puntate. Uno può iniziare la produzione di un podcast, proprio di una trasmissione, partendo da zero, dicendo ok, voglio mettere questa sigla, voglio mettere questa musica di sottofondo, voglio avere questo sound design e avere già tutto pronto. In molti casi noi di Runtime facciamo così, perché ormai abbiamo una sorta di esperienza e sappiamo le cose che servono e anche quelle che non servono. Però magari uno no e allora le costruisce man mano. In entrambi i casi producer è ottimale perché c'è sempre quest'area, questa zona in alto a sinistra nello schermo in cui ci ficchi dentro tutte le cose che vanno bene per tutti gli episodi. Sono gli asset comuni e va bene lì. Sono comodi, sono sempre lì pronti, sono identificati da un codice di colore, per cui hai le sigle che sono fatte con un rosso, gli effetti sonori che sono fatti con un rosso meno intenso, le musiche che sono verdi, le musiche di sottofondo che sono verde chiaro, e poi hai gli advertising, oppure tutto quello che è un extra, che è di colore giallo. Ecco, già questa struttura qui, secondo me, da un certo punto di vista fa risparmiare un sacco di tempo, perché le cose stanno tutte lì e non ci devi più pensare. E vorrei sottolineare il fatto e non ci devi più pensare, che va sempre bene. Ce le hai quando ti servono, le tiri fuori. Non solo, ma se fai delle modifiche ai metadati di un file, tipo mettiamo caso che carichi dentro un file si chiama 001 e decidi che quella è la sigla, ci scrivi sopra sigla, metti questo metadato rimane costante per tutti gli episodi. Il fatto di avere questa serialità è comoda anche dal punto di vista della prima cosa che uno vede come interfaccia, la prima schermata che uno vede, prima ancora della timeline, è quella dell'elenco degli episodi, che uno potrebbe dire sì, me ne frega anche poco, però il fatto di avere tutti gli episodi uno sopra l'altro in una lista in cui è indicato anche quando lo vuoi pubblicare, quando è stata l'ultima volta che l'hai modificato, e metterci dentro anche alcuni metadati, tipo l'immagine, tipo la descrizione, eccetera, eccetera, eccetera. E questa cosa ti velocizza, perché magari puoi lavorare a 3-4 episodi contemporaneamente, come sto facendo io in questo momento, e poi passare da un episodio all'altro in maniera piuttosto veloce, senza uscire dall'applicazione, senza caricare un file. Sono tutti lì. Tu ci clicchi sopra, dopo qualche secondo si apre la timeline e ci puoi iniziare a lavorare. E la cosa interessante è che se in un episodio modifichi qualcosa di uno dei file comuni, degli asset comuni, questa modifica si ripercuote su tutti gli altri episodi in maniera assolutamente non distruttiva. Questo secondo me è già un punto a favore, perché è pensata per la serialità. Avete delle note dell'episodio, lo so che non le leggete mai le note dell'episodio, però possono esserci ogni tanto, uno potrebbe metterle dentro, magari mettere dentro anche dei riferimenti che sono sempre gli stessi. Ecco, con Poduser potete definire un testo che deve essere sempre lo stesso per tutti gli episodi, e questo testo, che comprende anche i link, cioè proprio un testo qualsiasi, lungo quanto si vuole, viene aggiunto a tutte le note dell'episodio, per cui una volta per tutte scrivete l'indirizzo internet del vostro sito, tutti i vari link al vostro Twitter, al vostro Instagram, al vostro tutti i social network che volete. Ecco, aggiungete qualcosa, tipo non avevate Twitter fino a ieri, ci aggiungete Twitter, non avevate Facebook fino a ieri, ci aggiungete Facebook. Ecco, a questo punto l'avete ficcato dentro e lì è e rimane per sempre per tutte le cose future. Non è fondamentale tutta questa cosa, però fa risparmiare un sacco di tempo e soprattutto un sacco di pensiero, perché così sapete che sono tutte lì in quel posto lì e sapete anche bene come cercarle, come trovarle, come organizzarle. Questo secondo me è il primo punto, per cui visto che ho risposto al primo punto e siamo già a circa 15 minuti di trasmissione oggi, che non ve l'ho ancora fatta da un sacco di tempo, vi fico dentro una pubblicità e non rompete le palle. Pubblicità! Secondo punto all'ordine del giorno, il fatto che Poduser è pensato espressamente per editare contenuti che sono non tanto di parlato, quanto guidati dal fatto che sono contenuti di parlato. Contenuti in cui c'è una traccia, che è la traccia principale, che è quella del parlato, e poi ci sono delle cose accessorie. Questa effettivamente è una brutta copia, bella copia, non lo so, di quello che fa Final Cut Pro, Final Cut Pro, giusto perché adesso non si chiama più Final Cut X, che ha una traccia principale che si autoadatta, nel senso che se voi dalla traccia principale togliete via qualcosa, nel senso che, sentite la frase, io sono Alex Raccuglia, un grandissimo sviluppatore e sono il padrone del mondo. Se voi andate a tagliar via e sono uno sviluppatore, ecco, il padrone del mondo si sposta a sinistra andandosi ad attaccare ad io sono Alex Raccuglia. Non c'è mai bisogno di riempire dei vuoti, perché i vuoti si riempiono automaticamente, anzi non ci sono dei vuoti e tutto viene mantenuto ad un livello di ritmo elevato. C'è una traccia principale che è quella che guida la puntata e poi ci sono delle tracce accessorie che siano tutti gli effetti sonori, si spostano in conseguenza perché l'effetto sonoro è attaccato al punto in cui viene applicato, per cui se c'è un applauso nel momento in cui viene presentato un ospite e poi si taglia via qualcosa o si aggiunge qualcosa, ecco, l'applauso è attaccato a quel momento lì, il che rende tutto molto più comodo, molto più facile, molto più veloce e soprattutto è al riparo di diversi errori. Quante volte è capitato in un programma con tracce di tagliare una traccia e poi dimenticarsi di spostare il resto? Invece in questo caso tutto quello che è attaccato si sposta di conseguenza. Altra cosa è il fatto che le musiche sono pensate per essere musiche di sottofondo, per cui uno può impostare effettivamente questa è una musica di sottofondo e la cosa interessante è che questa musica di sottofondo viene automaticamente loopata. Tu attacchi la musica a un certo punto della trasmissione, tipo quando finisce la sigla inizia questa musica di sottofondo, ed essendo una musica di sottofondo si può impostare che questa musica di sottofondo automaticamente va in loop, comodissimo, e soprattutto che si autointerrompa al momento in cui c'è un certo particolare qualcos'altro, dove il particolare qualcos'altro è quando inizia un'altra musica oppure quando c'è uno stacchetto. Tutto questo in automatico, e soprattutto quando la musica si autotaglia alla fine andando comunque in loop, c'è anche la dissolvenza, cioè in automatico non dovete aggiungere dissolvenze, cose, e soprattutto se trascinate, se allungate, accorciate, non dovete modificare questi keyframe perché sono aggiunti in automatico. La dissolvenza e il loop sono fatti in automatico. Questa roba qui secondo me è comodissima, e il fatto che poi la musica si tagli in automatico quando c'è uno stacchetto è ancora più comodo. Così se voi impostate stacchetti, i jingle che separano alcuni punti di una trasmissione da altri punti della trasmissione, automaticamente avete le musiche già a posto, che si autotagliano e soprattutto si autoallungano. Questa roba qua sembra una stronzata, ma fa risparmiare un po' di tempo e soprattutto una volta per tutte si consente di essere precisi, che è comoda sta roba qui, è roba comoda, ripeto, io sono molto contento di aver fatto sta roba qui perché è comoda. Poi il fatto, ma l'ho già detto prima, che ci sono i codici colore e aiuta tantissimo, così anche visivamente si può capire che cos'è cosa, cos'è parlato, cos'è musica, cos'è jingle, cos'è advertising, eccetera, eccetera, eccetera. Credo che un'evoluzione futura sia necessaria quando avrò intenzione di aggiungere magari codici colori custom, che può essere utile quando magari si hanno due voci parlanti, un intervistatore e l'intervistato. Allora uno può associare un altro codice colore magari simile ma non identico, in modo tale da avere visivamente traccia di chi è chi e soprattutto di come attaccare o staccare qualcosa, e soprattutto avere traccia visivamente di quando attivare o disattivare una particolare clip. Punto numero 3. Producer è pensato anche per le interviste. Quando è nato Producer è stato pensato essenzialmente per una singola voce. L'idea era quella di fare un'applicazione molto, ma molto, ma molto semplice, che consentisse di fare podcast veramente senza neanche star lì a perdere troppo tempo nell'editing. Tagli l'inizio, tagli la fine, ci mette una sigla all'inizio, una sigla finale, la musica di sottofondo e via. L'idea originale era questa. L'idea originale di Tecnopills era questa. Se voi ascoltate le prime puntate di Tecnopills, erano veramente semplici e praticamente non editate. Volevo fare una cosa in cui lasciare l'editing al minimo, perché l'editing in quel momento era la cosa che più mi prendeva tempo. Un editing di una puntata di 20 minuti può prendere 20 minuti se uno non si sbatte e ascolta soltanto una volta e taglia di qui e di là. Può prendere 2 ore se uno si mette lì a incaponirsi veramente. Per cui inizialmente l'idea era di fare un'applicazione del genere. Poi è cresciuta e poi ho iniziato a fare l'host di podcast in cui avevo degli ospiti, come MDB Sama Radio, oppure Il Vino Lo Porto Io, o anche alcune puntate di Tecnopills. Insomma, diciamo che la componente in cui c'erano due persone che parlavano, magari preferibilmente su delle tracce audio diverse, ha fatto sì che le cose diventassero un po' complicate, perché io ho sempre pensato, cacchio, facciamo un'applicazione in cui c'è una traccia principale e le altre che sono attaccate, se ci attacchi delle altre tracce che devono stare in sync, allora le cose sono complicate, per cui una volta che tagli la traccia del parlato devi tagliare anche quelle altre del parlato, in modo tale che non si creino dissincronie. Ecco, nell'ultimo anno ho lavorato a questa parte di Producer. Ancora non sono soddisfatto al 100%, sono soddisfatto al 90%. La cosa interessante è che si può dire a Producer, con un flag sul menu, da questo istante in poi tutti gli editing che fai sulle tracce parlate le fai anche sulle tracce attaccate del parlato. Ora, messa così potrebbe significare un sacco di cose. Allora, facciamo una semplificazione. Immaginate di avere un blocchetto in cui nella riga principale c'è la traccia dell'intervistatore, cioè di voi che siete podcaster, e poi ci attaccate una seconda traccia che deve durare come quell'altra perché sono in sync, perché sono state registrate insieme, che è la traccia dell'intervistato. Ecco, se a un certo punto, se le sincronizzate a mano, nel senso beccate che il punto di inizio di una è uguale al punto di inizio dell'altra, quando arrivate a questo punto qui, in cui sono sincronizzate a mano, potete dire al producer, da adesso in poi, finché non ti dico il contrario, queste due tracce sono legate tra loro, per cui ogni cosa che si fa sulla traccia principale, sulla main lane, su quella dell'intervistatore, viene replicata identicamente alle tracce attaccate. Per cui se avete un podcast in cui siete voi che parlate, avete due ospiti, per cui avete 3 tracce in totale, più le musiche, più gli effetti sonori, eccetera, 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 qualsiasi intervento fatto sulla traccia principale viene fatto in automatico alle due tracce che sono collegate tra loro. Tipo, selezionate un pezzo, fate delete per cancellare, la stessa cosa viene fatta su tutte le tracce, il che è molto comodo e molto veloce quando si fanno interviste, quando si vogliono tagliare delle pause, è veramente veloce. Tutta questa cosa soprattutto influisce soltanto sulle tracce del parlato, mentre sugli effetti sonori, sulle musiche, su tutto il resto rimane identico, per cui è un po' come avere una traccia di parlato composta da diverse tracce, ed è molto, ma molto, ma molto, ma molto comoda questa cosa qui. Ci sono ancora alcune idiosincrasie, però può essere pensata veramente per essere molto veloce. Per esempio, con una semplice combinazione di neanche di tasti, ma di modificatore di tasto, cioè quando si preme su una clip del parlato, con questi modificatori si può specificare che quella singola clip è attiva e tutte le altre disattive vengono mutate. Questo è comodo magari quando si vogliono fare, se hanno delle interviste in cui si hanno dei rientri e si vuole che soltanto la persona che sta parlando sia attiva. Questa cosa si fa neanche con una combinazione di tasti, ma essenzialmente solo con il mouse e andando a premere un altro tasto, se non sbaglio il tasto shift, ma se non me lo ricordo neanche perché lo faccio in automatico io. Però è per dire che è tutto pensato per essere veloce. Anche per tagliare non c'è bisogno di selezionare il tasto blade e poi fare il taglio, oppure fare una combinazione di tasti, basta semplicemente cliccare in un punto tenendo premuto il tasto control. Questa cosa qui velocizza tutto, è tutto velocizzato, è tutto pensato per il power user. Poi uno, se non è un power user, chi se ne frega, ma se uno è un power user, sta roba qui è molto, ma molto, ma molto, ma molto veloce, è molto efficiente e molto efficace. E questo super taglio funziona anche con le clip dell'audio attaccate, per cui facendo qualsiasi operazione, ripeto, qualsiasi sulla traccia principale, ha effetto anche sulle altre. Quinto motivo, l'esportazione del file. Ok, questo magari non è particolarmente figo, però diciamo che funziona. ci sono alcune cose che vanno migliorate, però funziona. L'esportazione viene fatta automaticamente in formato MP3 con l'aggiunta dei metadati. I metadati che sono il titolo, la descrizione, i capitoli e l'immagine di copertina. Ok, va bene, queste cose qui le fanno anche altri, magari altri le fanno anche leggermente meglio, però il fatto che qui sia tutto integrato rende la cosa molto comoda, perché cavoli, hai tutto lì in una botta sola, non devi farti troppe pippone. Alla fine hai un file che poi viene letto dai podcast player con tutte le immagini, le informazioni e i capitoli, sia dalla piattaforma che utilizzi per il podcasting, che utilizza queste informazioni e le infila già direttamente dentro nella pagina dell'episodio. Ok, questa probabilmente è la cosa meno forte, ma devo dire la verità, il fatto di avere dentro tutto aiuta, perché così una volta che crei l'episodio, dai, fai una minima descrizione, ci trascini dentro l'immagine, ti dimentichi di tutto, poi nelle note dell'episodio vengono automaticamente messe dentro tutte le informazioni e anche i capitoli e l'immagine, che è una cosa comodissima. Forse una cosa che potrei aggiungere, una feature aggiuntiva, una sorta di flag, è la possibilità di aggiungere nelle note dell'episodio anche i capitoli messi proprio per intero, nel senso che uno magari mette il capitolo e questo può essere acceduto direttamente dal player, ma anche in modo testuale se qualche player non ha la funzione di accesso diretto ai capitoli. Però questa è anche una pippata mentale, perché si tratta molto probabilmente di una di quelle cose che fai più per farle piuttosto che perché siano veramente utili. Certo, fa sempre comodo averle, ma non è così fondamentale secondo me. Però dai, ci può stare che c'è un motivo in più non particolarmente trafigo, però che c'è. Ripeto, Davide Gatti, che cosa usi tu per esportare, per fare i metadati, per mettere l'immagine? Cosa fai? Usi Forecast? Bravo, hai ragione, Forecast è più veloce, più efficiente, più bello, ma il mio è più integrato. Quando esporti hai già finito, che fa quasi rima. Buah, buah, e ovviamente non poteva mancare il terzo buah. Il quinto motivo è quello più particolare, perché è una cosa su cui sto lavorando da diverse settimane, ne ho parlato in una puntata che non è ancora uscita perché sto aspettando alcuni feedback, per cui ve lo dico così in maniera, anzi lo dico a Davide in maniera così più o meno informale. Adesso Producer fa la trascrizione dell'audio. Messa così uno potrebbe pensare, figata, c'è la trascrizione del podcast. Sì, ma come voi ben sapete ci sono due grossi limiti a questa cosa. Uno, utilizzo le librerie di Apple, che sono gratuite, e due, lo faccio in italiano. Il che significa che la qualità della traduzione, della trascrizione, non è elevatissima. Ci metto anche il lasso di picche, il carico da 10, il fatto che io registro in macchina e il fatto di utilizzare la riduzione del rumore di Isotope, secondo me, va un pochettino a inficiare e di conseguenza la trascrizione perde ancora di un attimo di qualità. La trascrizione viene fatta non a livello totale, ma a livello di singolo blocco, per cui se in una puntata trascinate dentro le clip e fate i tagli, ogni volta che fate i tagli, questo è un singolo blocco, una singola clip, viene fatta la trascrizione di quella singola clip. La cosa bella è che queste trascrizioni vengono automaticamente visualizzate a video, per cui nel blocchettino contenente la waveform non c'è soltanto la waveform, non c'è soltanto il titolo del blocco, perché è uno dei metadati, ma c'è anche la trascrizione con un balloon. Questa cosa, che poi è attivabile e disattivabile, dipende anche dalla lingua, però siamo tutti d'accordo nel dire che può essere utilizzato quasi al 100% da gente che lo usa in italiano. Questa cosa ha un effetto un po' strano e per certi versi dirompente, perché, cavoli, c'è la trascrizione di quello che viene detto e viene visualizzata, per cui montare una puntata di podcast diventa quasi come editare un testo, diventa più un approccio anche grafico. Ne ho parlato molto a lungo nella puntata che sentirete probabilmente lunedì, ma volevo anticipare questa cosa qui. Non ho ancora capito se aumenta o diminuisce il livello qualitativo della puntata percepita, ma devo dire che a me dà lo spunto per essere più ricco. Se avete sentito le puntate che ho editato questa settimana, cavoli, ho fatto, cioè, mi sono messo lì a guardare, a leggere, a utilizzare tutti i sensi per montare e credo di aver tolto un sacco di indecisioni in più, un sacco di ripetizioni. Ho cercato di rendere il discorso quanto più fluido, quanto più lineare, quanto più ricco possibile, in modo tale da far sì che le puntate, non dico che sembrino lette, perché questo non è sicuramente il mio obiettivo e non può mai essere, anche perché io sono abbastanza contro questa pratica. Poi rispetto chi lo fa e anzi stimo chi riesce a farlo e tendenzialmente fa dei numeri più alti del sottoscritto. La realtà è che questa cosa qui ti cambia anche il modo di approcciarti all'editing del podcast e di conseguenza ti cambia anche il modo di approcciarti al podcast vero e proprio. Questa è un'altra di quelle feature che non c'è altrove E questa è veramente molto diversa, e anche il fatto che c'è la ricerca, per cui se volete sapere dove avete detto pubblicità, cercate la parola pubblicità e vi trova tutti i riferimenti in cui c'è questa parola viene pronunciata. Ecco, tutta questa cosa rende Producer, secondo me, è quel mezzo punto in più rispetto a quello che potrebbe essere senza, che è già una cosa buona, perché mezzo punto sembra poco quando passate dal 3,5 al 4, ma quando passate dal 7 al 7,5, quel mezzo punto vi fa un pochettino guardare il mondo da uno blò, ma da più in alto.
Ok, non so se ho risposto sinceramente, no, sinceramente credo di sì, non so se ho risposto pienamente alla domanda di Davide, perché Producer? La realtà è che molto probabilmente se fossi una persona retta e diritta direi anche, ma forse è meglio che no. Io personalmente lo uso e mi trovo bene, però posso capire che il livello di stabilità e di confidenza, cioè nel senso di sicurezza che ti dà Producer, non è ancora allo stesso livello di altri software come Audition probabilmente. Ma il mio obiettivo è quello di arrivarci pian piano, asintoticamente. Dovrei fermarmi, smettere di aggiungere feature e cominciare a finire di consolidare tutto quello che c'è, però dato che lo uso io per montare e dato che non sta avendo questo grande successo commerciale, lo vivo un po' come una cosa, sì, ma a questo punto faccio quel cavolo che serve a me, chi se ne frega del pubblico, e anche quando il pubblico però è fatto da alcune persone e da alcuni beta tester. Vabbè, credo che abbiate capito. Ok, per oggi abbiamo finito questa settimana particolare in cui è uscito un episodio di Tecnopills al giorno. Non so perché l'ho fatto, avevo bisogno di provare Producer e di conseguenza ho parlato, chiesto ad amici di farmi domande, perché farmene io e darmi delle risposte non sono così bravo come pensavo, anzi proprio è una cosa che sto iniziando a mal sopportare, per cui ve la siete beccata così. Se va bene, bene, se mi avete ascoltato bene, altrimenti vi voglio bene lo stesso. Direi che per oggi abbiamo detto tutto. Vi ricordo che Runtime Radio è una web radio, per cui trasmettiamo tutti i giorni dalle 9 alle non mi ricordo più quando, insomma infinito e mezzo, trasmissioni, musica, contenuti, perché alla fin fine di contenuti ne abbiamo veramente fatti un sacco. Andate su rantemedia.it per ascoltarci e per scoprirci e anche per trovare i modi per contattarci ed interagire con noi. Seguiteci su Instagram, Rantem Radio, va bene, cioè è una cosa bella se la fate, perché devo dire che ci si sta sbattendo, mia moglie si sta sbattendo per i contenuti della radio e per farci conoscere anche al di fuori di della nostra cerchia, perché l'ho sempre detto, Rantem Radio è una radio particolare, un manipolo di gente particolare, per cui uno potrebbe dire o ci si odia o ci si ama. La realtà è che è abbastanza polarizzante, o lasciamo la gente abbastanza neutra e di conseguenza non siamo interessanti, ma chi ci reputa interessanti ci reputa molto interessanti, per cui ci rimane attaccato a vita. Credo di aver dato tutto, vi ricordo nelle note dell'episodio trovate anche il link al nostro gruppo Telegram, telegram.me/technopillsriot, trovate non soltanto sottoscritto ma un po' tutta la cricca degli autori di Runtime con cui interagire in maniera molto, molto morbida, molto, molto carina. Se vi piace bene, se non vi piace va bene lo stesso. Credo di aver dato tutto, a questo punto inforco le cuffie per ascoltarmi qualche altro podcast e vi auguro una buona giornata e un buon ascolto di quel che verrà. Ciao!
Avete ascoltato Tecnopills, flusso di coscienza digitale, per colpa... No, dai, per merito di Alex Raccuglia. Tecnopills è la trasmissione tecnologica del network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek, la radio di tutti noi. Ci trovate su runtimeradio.it e se non ci andate siete dei cessi. This has been done with Power Recorder. This podcast is edited with Producer. Discover more at altimedia/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.